torniamo a parlare di Gilets Jaunes, un movimento che non molla, anzi dura e si radica sul territorio. Ci sono numerose novità, a partire dallo sciopero generale lanciato per oggi in tutta la Francia, la marcia di sabato scorso contro la violenza poliziesca e la repressione, il costituirsi di comitati e di forme associative decisamente interessanti sia a Commancy che nella regione parigina. Ne parliamo con Gianni Carrozza, nostro abituale referente a Parigi e redattore di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social, ma è anche un attivista all'interno dei movimenti sociali. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo dallo sciopero generale di oggi.
Ma lo sciopero generale di oggi è una cosa, come dire, un po' strana. Intanto qui in Francia c'è questo mito dello sciopero generale, che è uno dei miti fondatori della CGT e del movimento operaio francese, del sindacalismo rivoluzionario, per cui i sindacati mai dichiaravano lo sciopero, lanciavano appelli allo sciopero generale, perché in sostanza dicevano lo sciopero generale è una cosa che si deve fare e che non si decreta, e che quando si arriva allo sciopero generale siamo ormai, come dire, alla frutta rispetto al sistema esistente. Infatti nemmeno nel 68 ci fu un appello allo sciopero generale, anche se lo sciopero era generale, infatti. Questo per quanto riguarda, come dire, la dimensione dell'immaginario. Il fatto che la CGT si sia decisa, insieme ad altri sindacati, Force Ouvrière, la Fédération Syndicale Unitaire, che è una federazione soprattutto della funzione pubblica, e Solidaire, a lanciare una parola d'ordine di sciopero generale, mostra da un lato che la pressione sociale sui sindacati, perlomeno sui sindacati che si presentano come di sinistra, era piuttosto forte, e che una buona parte della base chiedeva a gran voce la proclamazione di questo sciopero, e quindi l'unico modo per evitare di perdere il controllo della situazione, sia rispetto alla base sia rispetto alle critiche che da più parti, particolare del movimento dei Gilets Jaunes, venivano formulate nei confronti dei sindacati, era quello di proclamare questo sciopero. Però concretamente che cosa ne verrà fuori? Ancora non si sa chiaramente. La mia impressione, da quel che ho potuto vedere in qualche posto di lavoro, è che ci sia una parola d'ordine che in qualche modo copre tutti quelli che volessero mettersi in sciopero, però nello stesso tempo poco è stato fatto concretamente per prepararlo e organizzarlo. Non so, per esempio, io ieri ero nel mio vecchio posto di lavoro, sono andato a trovare i miei vecchi compagni di lavoro, e i volantini dell'intersindacale che lanciava la parola d'ordine di sciopero sono arrivati nel pomeriggio. Non c'è stata nessuna assemblea di preparazione, questo posto qua non è un posto qualunque, perché è la facoltà di Nanterre, dove c'è qualcosa come 35.000 studenti, 2.000 insegnanti, 600-700 non insegnanti, più tutta una serie di precari di varia natura di cui non conosco il numero, ma questo per dare un'idea della grandezza, come dire, dell'ordine di grandezza del numero di persone che ci lavora, e non c'è stata appunto un'assemblea, non c'è stato un lavoro di preparazione, c'è stato giusto parola d'ordine nazionale e volantino sindacale che riprende le parole d'ordine nazionali, che sono, ve le posso citare, stop alla repressione poliziesca, no alla legge anti-casseur contro le violenze delle manifestazioni, lo SMIC a 1.700 euro, aumento dei salari, aumento generale di salari e pensioni, aumento del punto che viene utilizzato per calcolare i salari della funzione pubblica, reindicizzazione dei salari e delle pensioni, perché non c'è una scala mobile automatica, sviluppo di tutti i servizi pubblici su tutti i territori, ritorno alla pensione a 60 anni, abbandono di tutte le riforme della pensione a punti, che è il prossimo progetto su cui stava lavorando il governo di Macron, abbandono di tutte le riforme che toccano liceali e studenti universitari, fra cui l'aumento dei costi di iscrizione per gli studenti stranieri esterni all'Unione Europea e l'abrogazione delle riforme che avevano attaccato il diritto del lavoro e la protezione dei salariati, cioè la legge Rebsamen, la legge El Khomri e le ordinanze di Macron, che sono la prima cosa che ha fatto. Ora, se veramente si impegnassero su un pacchetto di rivendicazioni di questo genere, si potrebbe dire che la situazione sociale potrebbe modificarsi in maniera molto molto consistente, e comunque sarebbe un colpo d'arresto forte alle controriforme degli ultimi anni, e non solo del governo Macron, ma anche dei governi che le hanno preceduto. Il problema reale è quanto ci sarà una spinta alla base, quanto i sindacati tenteranno di cavalcare il movimento per controllarlo, e quindi saranno costretti in qualche modo a farsi portatori di queste rivendicazioni, e quanto invece sono cose che vengono messe su un foglio di carta giusto per, come dire, coprirsi il culo e evitare di essere indicati come una banda di traditori. Se uno guarda il percorso della manifestazione che è prevista per oggi, la manifestazione intersindacale a cui dovrebbero partecipare grossi gruppi di gilets jaunes locali, è un percorso strano, un percorso un po' atipico, perché va dall'Hôtel de Ville, cioè il municipio di Parigi, alla Place de la Concorde, cioè una linea dritta che passa accanto alle Tuileries, a Louvre, che potrebbe, da un punto di vista dell'ordine, da un punto di vista poliziesco, è una specie di trappolone, perché ci sono poche vie laterali, c'è questa enorme via lunga e dritta alla Rue de Rivoli, non so, ecco, se volessero utilizzare il cannone come l'hanno fatto le truppe di Cavagnac nel 48, un posto migliore non ci sarebbe, ecco, perché è uno di quei posti dove si può sparare a mitraglia. Quindi rimane questo aspetto, questo interrogativo sulle prospettive reali di questo sciopero, che dovrebbe in qualche modo sancire un momento di unità fra gilets jaunes, che guardano la CGT con una certa diffidenza, e sindacati, che hanno comunque guardato il movimento dei gilets jaunes con molta diffidenza, fino ad accettare tutte le spiegazioni che li indicavano, dei primi tempi soprattutto, che li indicavano come un movimento di destra, di fascisti, populista, insomma tutti gli insulti possibili e immaginabili che sono stati utilizzati dalla stampa in generale e da quella di sinistra e dai partiti politici e sindacati di sinistra.
Benissimo, staremo a vedere un po' quali saranno gli sviluppi anche in base come andranno lo sciopero, le manifestazioni previste oggi in Francia e quanto questo contribuirà ad un avvicinamento tra l'area sindacale e questo movimento e quanto eventualmente anche ad un tentativo di trovare qualche strumento di mediazione che certe parti di sindacati forse potrebbero anche rappresentare e delle quali il governo ha un grandissimo bisogno. Questa è, come dire, il mio retrogusto malizioso rispetto al ruolo che alcuni sindacati potrebbero avere. Non so se tu sei d'accordo.
Non bisogna dimenticarsi che la Francia è il paese dove il livello di desindacalizzazione è il più alto d'Europa. Negli ultimi anni si gira intorno all'8% di sindacalizzati, che sono ormai quasi tutti nella funzione pubblica. Il settore probabilmente più sindacalizzato è quello, è la polizia, insomma. Quindi gli altri sindacati contano come il due di coppia a briscola, come si dice. Probabilmente il fatto che i sindacati non abbiano ottenuto praticamente nulla negli ultimi anni e che i gilet jaunes, anche se hanno ottenuto delle briciole, abbiano ottenuto molto, comunque molto di più in un mese di agitazione di piazza, e tutti i sindacati negli ultimi 5, 6, 7, 10 anni di manifestazioni ordinate e che erano diventati abituali, magari anche con milioni di persone che scendevano in piazza, come è stato il caso nella riforma contro la riforma delle pensioni all'epoca di Sarkozy nel 2010, questo vuol dire qualcosa, insomma, e vuol dire anche che i sindacati hanno un grosso problema, come dire, di sopravvivenza ormai, perché se non dimostrano agli occhi dei salariati la loro una qualche utilità, possono non dico chiudere bottega, perché comunque il governo ne avrà bisogno, ma c'è la questione che devono comunque per loro stessa natura dimostrare di essere utili ai loro aderenti e dimostrare di essere utili alla controparte, perché riescono ad arrotondare gli angoli in situazioni che potrebbero diventare incontrollabili. Ora, la situazione che ci abbiamo in questo momento è incontrollabile sia per il governo sia per i sindacati, e comunque diciamo le sinistre sindacali non hanno aspettato la parola d'ordine di sciopero generale per scendere in piazza, perché gruppi di sindacalisti più radicali si sono già mossi e hanno accompagnato il movimento ormai da quasi due mesi, insomma.
E quindi in parte mi confermi quello che sospettavo, ma andiamo avanti. Questo movimento ha essenzialmente una caratteristica che ovviamente colpisce specialmente da questa parte delle Alpi. Sta durando nonostante la durezza della repressione, nonostante la violenza della polizia, nonostante l'obiettiva difficoltà a tenere quando i soggetti che devono scendere in piazza, ma non solo, devono stare alle rotonde, devono fare i blocchi, sono soggetti che normalmente non partecipavano alla vita politica e che quindi, come dire, l'attraversano, la prendono, la gustano attraverso questa lotta. Io ho già visto esempi di persistenza nel tempo di questo tipo di relazioni, soprattutto in Valsusa, ma certamente non si tratta di un fattore abituale, di un fattore scontato quantomeno.
Sì, qui non siamo su un movimento, come dire, con una base territoriale così precisa come la Valsusa, è un movimento che ha assunto caratteristiche nazionali e appunto composto da gente che non aveva un'esperienza di lotta né politica né sindacale, a parte qualche pensionato che magari veniva da lotte più antiche, e che si è risocializzato sui rond-point, sulle rotonde alle periferie delle città o delle villaggi di campagna, situazioni praticamente desertificate da ormai servizi pubblici in cui devi comunque utilizzare la macchina per fare qualsiasi cosa. Il problema è che c'è un accumulo di tensione, di malcontento tale che qualche promessa, qualche discorso sul, come lo chiamano, il grande ba, la grande discussione l'ipotesi di cui stanno parlando di un eventuale referendum, ma non si sa bene su che cosa, che potrebbe accompagnare le elezioni europee e concludere questo grande dibattito, non sono serviti a modificare la situazione e a calmare il gioco. Come tu dicevi, è una sorpresa permanente di tutti i sabati, di tutte le settimane, il fatto che questo movimento persiste, con alti e bassi ovviamente. Ogni volta che c'è qualche migliaio di manifestanti in meno, secondo i dati della polizia, ovviamente delle prefetture, ci sono tutti i media che non fanno altro che dire: ah, c'è un movimento che si sta spegnendo, è solo che si sta spegnendo praticamente da quando è cominciato, insomma. Quindi il fatto che duri da ormai da 2 mesi e mezzo, tra l'altro dicono 2 mesi e mezzo perché lo fanno partire dalla prima manifestazione di metà novembre, ma in realtà sono più di 3 mesi che la gente si è ritrovata sulle rotonde, quindi semplicemente non aveva toccato le prime pagine dei giornali. Cioè, in realtà il movimento è molto più profondo e più antico anche. E questa persistenza è di cattivo augurio per i governanti, che continuano a non capire che non se la caveranno con così poco. Io direi c'è stato un tentativo di controllo e di repressione, giocando su vari tavoli. Ecco, da un lato controllo, appunto, probabilmente lasciando un po' la briglia sciolta ai sindacati, controllo aprendo questa storia del grande dibattito, che è una cosa, come dire, inedita, perché Macron ha scritto una specie di lettera aperta ai francesi in cui definiva le cose di cui bisognava parlare, ma non sono le cose di cui i Gilets jaunes volevano parlare. Quindi subito la reazione è stata: sì, ma parliamo, ma di che? Non vuoi parlare delle cose che interessano a noi? Allora ha risposto: no, io ho dato semplicemente alcune indicazioni, ma potete parlare di tutto quello che volete, non c'è problema, non ci sono limiti, eccetera. Però l'idea è che comunque sì, voi parlate e io decido. Quindi c'è un po' quest'idea che veramente, come dire, dopo i lacrimogeni delle manifestazioni, il gas soporifico del grande dibattito. C'è una situazione, come dire, legata alla persistenza, cioè mentre nel primo mese, nelle prime settimane, c'era questa esplosione di collera che ha dato un clima che per il governo era quasi insurrezionale, anche perché c'è stato qualche palazzo del governo che è stato attaccato. Io direi che il movimento comincia a cercare di strutturarsi e di guardare sul lungo termine, e da questo punto di vista deve comunque fare i conti con la repressione, che è un problema grave, perché ormai si contano a centinaia i feriti nelle manifestazioni, con qualche decina di persone, una ventina credo, di persone che hanno perso un occhio, altri che hanno perso una mano, un piede. Quelle che utilizzano sono vere e proprie armi da guerra, insomma, sono granate esplodenti, le chiamano granate di désencerclement per uscire dall'accerchiamento, ma sono proprio vere e proprie armi. Credo che sia l'unico paese europeo in cui vengono ancora utilizzate. I flashball evidentemente, che hanno pesato in maniera assai pesante sulla questione degli occhi persi, migliaia di arresti ormai, erano decine di anni che non si vedevano tanti arresti in un movimento.
Ecco una domanda, ma arresti
diversi condannati anche
con persone già che restano in galera?
Sì, cominciano a esserci anche diversi condannati che vanno dentro, 5, 6, 7 mesi, un anno, per che cosa? Per essere andati a manifestare, per aver lanciato un sasso, per essersi fatti trovare prima della manifestazione con un bastone dentro uno zaino, insomma cose di questo genere, ecco. E con quelli che chiamano gli arresti preventivi e con una legge, la legge anticasseur che stanno votando in questi giorni, che sta provocando comunque parecchie contraddizioni fin nel governo, che viene combattuta diciamo dalla sinistra, ma che riceve l'appoggio della destra, ovviamente, che sono sostenitori di legge e ordine come
in cosa vuoi. Consiste questa legge anticasseur?
Beh, in sostanza una buona parte delle misure dello stato d'emergenza che vengono introdotte nella legislazione normale, in particolare quello che chiamano sono leggi di, come dire, soggiorno obbligato, l'interdizione di divieto di andare a manifestare, cioè cose che si ispirano dalle leggi che sono state messe in pratica contro gli hooligan negli stadi di calcio, sostanzialmente. Misure amministrative che obbligano Tizio, Caio e Sempronio, individuati dalla prefettura e non da un giudice, ad andare per esempio a firmare all'ora di una manifestazione nel commissariato vicino a casa loro, insomma. Cose e so, poi
dalle nostre parti le conosciamo tutte. Dalle nostre parti le conosciamo tutte.
Sì, ma qui erano misure che erano legate allo stato d'emergenza. Nel momento in cui lo stato d'emergenza era stato tolto, magari le usavano lo stesso, però avevano comunque bisogno di una presenza, di una validazione giuridica. In questo modo restano pure misure amministrative contro cui tu puoi fare appello, ma a posteriori di fatto, quindi non so, se ti vogliono impedire di andare a manifestare, niente, ti impediscono di andare a manifestare e poi tu puoi fare appello e il giudice dice sì avete ragione, però la manifestazione non ci sei andato, ecco, cose per dare un'idea. Oppure le perquisizioni preventive che fino a oggi provocano reazioni che vengono fatte, ma provocano reazioni da parte della stampa, della sinistra, della magistratura democratica, insomma queste cose qua, e una volta passata la legge niente, entrano nel diritto comune, insomma, in sostanza. La manifestazione, l'ultima manifestazione che c'è stata a Parigi sabato scorso, era interessante perché era quello che si dice una marcia bianca contro le violenze poliziesche, cioè il tema della manifestazione erano le violenze poliziesche, è stata una manifestazione piuttosto grossa, l'ordine di circa 15.000 persone, la polizia diceva 10.500, che era praticamente la stessa cifra che avevano dato per i macronisti che avevano manifestato la settimana precedente, e i media indipendenti davano 13.800, ma io avrei detto così, a occhio e croce intorno ai 15.000, ecco. Però 15.000 persone senza presenze sindacali esplicite, senza appelli di partiti, semplicemente Gilets jaunes e Gilets jaunes dell'area, soprattutto della regione parigina, che appunto dicevo le ultime volte che ci siamo sentiti, era relativamente in ritardo rispetto alle mobilitazioni delle altre città, è comunque un successo notevole. E una cosa colpiva: il fatto che in questa manifestazione ci fosse praticamente tutta l'area dell'estrema sinistra, dai trotskisti passando agli autonomi, ai gruppi di quartiere, che conta la regione parigina. Questo vuol dire che tutte le chiacchiere che ci sono state in questi ultimi mesi sul movimento che poteva essere di destra, che sarebbe stato egemonizzato dai populisti, eccetera, sono state in qualche modo digerite. E questo direi una cosa importante. Importante anche se, come dire, va guardato il rovescio della medaglia, perché questo movimento è grosso proprio perché è un movimento vero, aperto, e c'è gente che viene da tutti gli orizzonti politici. Nel momento in cui l'estrema sinistra diventa egemone, rischia di ritrovarsi, come dire, per conto suo, fra i soliti quattro che ci si conosce, in sostanza. E questa cosa va guardata in faccia, insomma, come problema. Non dico che se ci fosse una forma di, chiamiamola, di egemonia culturale in cui tutte le aree diverse di destra, di apolitiche, antipolitiche, populiste, chiamiamole come vogliamo, si ritrovassero nella visione che ne ha l'estrema sinistra, in particolare quella più anti-autoritaria, sarebbe un successo. Se fosse semplicemente un'egemonia che diventa egemone di se stessa e funziona come un repellente per altre componenti, io non credo che sia un successo. Comunque, vabbè, questo è ancora tutto da vedere, semplicemente segnalavo l'esistenza di questo problema.
Mi sembra che abbiamo messo diversa, come dire, verdura sul fuoco. Accennavi in apertura alla nascita di forme organizzative dal basso molto interessanti, in particolare a Commancy e nella regione parigina. Ce ne vuoi parlare?
Sì, non c'è moltissimo da dire. Diciamo che ci sono due cose importanti che sono successe la settimana scorsa. Uno è sabato, non questo ma il precedente, una assemblea delle assemblee, che è stata un'idea che è stata lanciata dal gruppo dei Gilets jaunes di Commercy, che è una cittadina dell'est della Meuse, un posto dove, voglio dire, perso nelle nebbie dell'est francese, di cui pochi conoscono al limite l'esistenza.
Beh, è la prima volta che sento il nome di questa città.
Sì, no, ma è una città, una bella cittadina, c'è un magnifico castello.
Ma era solo per confermare quanto stavi dicendo.
E dunque qui c'è un gruppo di persone che ha preso delle iniziative e hanno lanciato già il mese scorso un appello che era, come dire, di tipo libertario, un appello a un'assemblea, a delle forme di autogoverno, senza preoccuparsi della relazione col governo, delle elezioni. Il problema era come ci autogoverniamo, quali forme di organizzazione uccidiamo, e ponevano il problema dell'esistenza del movimento e di una prospettiva di una società diversa. In qualche modo, io direi, si rifacevano un po' a quello che sono le tesi di Bookchin, del municipalismo libertario, in qualche modo, per tagliare le cose un po' con l'accetta. E direi questo appello ha fatto breccia, e c'erano qualcosa come 75 delegazioni venivano da tutta la Francia, gente che ha fatto anche un migliaio di chilometri in macchina per arrivare a questa assemblea, con una cinquantina di delegati, come dire, che c'erano un mandato preciso, un mandato imperativo, e almeno 100-200 non delegati, ma persone che erano andati così per sentire, con circa 400 persone presenti. Non solo è una cosa numericamente grossa, ma è una cosa che è significativa sul piano politico, perché viene fuori un vero e proprio polo di aggregazione di tipo antiautoritario, anche nonostante ci fossero poi militanti di gruppuscoli di origini leniniste, molti trotskisti, eccetera, che però hanno un discorso che non è udibile come discorso leninista, e quindi anche loro riprendono queste tematiche antiautoritarie. E questo non può essere che un fatto positivo, cioè sulla necessità che tutto venga discusso in assemblea, che si devono trovare forme di consenso, che le assemblee non siano un puro strumento di registrazione di quello che è stato deciso altrove, insomma una serie di questioni che vengono messe sul tappeto e su come si va avanti, e il rifiuto in sostanza di partecipare alle elezioni. E questo nel momento in cui venivano fuori le prime liste elettorali di Gilets Jaunes, favorite da, in particolare da settori vicini al partito di governo, che pensa di utilizzarle per dividere le opposizioni e quindi ritrovarsi comunque in una situazione di maggioranza relativa, questo a breve termine con le europee e più a lungo termine con le municipali e poi con le legislative. Fino ad ora non hanno avuto un grande successo, perché c'era questa prima lista che ha cercato di crearsi, che nel giro di una decina di giorni è esplosa per tutta una serie di dissensi interne, e anche perché i vari gruppi di Gilets Jaunes di vari posti li hanno minacciati in malo modo, e quindi c'è comunque quest'idea che il movimento deve comunque continuare, che non ha finito il suo percorso e che molte cose sono ancora in gioco, come dire, nella piazza, non nelle urne, e quindi anche questo è un aspetto che è importante per quanto riguarda la creazione di un polo di natura antiautoritaria che tiene come punto di riferimento la lotta di piazza. Per quanto riguarda invece la regione parigina, c'è stata una prima assemblea a cui hanno partecipato vari gruppi di Gilets Jaunes della regione, che appunto era in ritardo, dove c'erano grossi problemi di coordinamento fra un posto e l'altro, che ci sono ancora per la carità, però è stato posto esplicitamente il problema di trovare un momento di incontro, di coordinamento, di discussione, e quindi anche una periodicità di questi incontri, e vedremo praticamente che cosa ne verrà fuori.
Vedremo. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Va bene, a risentirci, e ciao. Buona giornata a tutti.
Anche a te, ciao.